Newsline Sera.
Sono le 18.33, Domenico Guarino in studio per la Newsline serale di controllo. Dunque, a bordo della nave cargo Guangrong, che è andata a sbattere contro il pontile del porto di Marina di Massa, ci sono 102 tonnellate di gasolio. La priorità adesso è metterle in sicurezza in mare e provvedere al pompaggio del carburante dall'interno della nave. Questo è quanto emerso dalla riunione alla prefettura di Massa per fare il punto sulla nave andata a sbattere con la mareggiata contro il pontile di Marina. Stando alle prime valutazioni, pare non ci sia stata una fuoriuscita di gasolio consistente tale da poter parlare di contaminazione ambientale. Questo quanto ha spiegato il sindaco di Massa, Francesco Persiani. Per l'odore forte di nafta percepito le scorse ore sul posto, i tecnici hanno spiegato che probabilmente si tratta di acqua di sentina uscita fuori, qualche macchia scura. Gli elicotteri in volo sopra l'area l'hanno effettivamente vista, ma non da giustificare il rischio ambientale. Nel vertice è stato chiarito tra le priorità quella di evitare il danno ambientale. Al tavolo in prefettura ha partecipato l'amministrazione di Massa insieme con i tecnici e le forze dell'ordine. Fino a questo momento non siamo potuti intervenire per le condizioni meteo, ha aggiunto ancora Persiani, perché anche questa mattina le onde erano alte 2 metri. Speriamo domani si riduca ulteriormente il mare grosso. Sono già pronte panne assorbenti per assorbire eventuali uscite di gasolio. Intanto l'amministrazione comunale ha attivato il protocollo con i ministeri dell'ambiente per l'utilizzo di eventuali panni galleggianti utili per delimitare un'eventuale area di contaminazione, che al momento però, ribadiamo, secondo le valutazioni ufficiali non ci dovrebbe essere. La nave è arenata contro il pontile in un fondale basso, circa 4 metri, che impedisce ai rimorchiatori di poter intervenire. Bisogna capire come alleggerire la nave, ha spiegato ancora il sindaco Persiani, come rimetterla in asse di galleggiamento, se sarà possibile, salvo dover intervenire in modi radicali. Sono procedure lunghe e complesse, ha proseguito il primo cittadino. Intanto leviamo il carburante, che è la prima cosa da fare con urgenza dopo aver salvato le vite umane. La Guangrong, la nave che si è schiantata contro il pontile, era stata fermata 2 anni fa dalla capitaneria di porto per una serie di problemi, tra i quali proprio delle criticità ai motori, e proprio un malfunzionamento al motore potrebbe essere tra le cause del naufragio avvenuto martedì sera. Intanto le autorità di Massa hanno dato disposizione alle forze dell'ordine di impedire ai cittadini di avvicinarsi al pontile urtato dalla nave cargo, che è pericolante. La parte finale ha subito un crollo, e ci sono anche le reazioni politiche, naturalmente, tra queste quella di Europa Verde Toscana. Siamo in collegamento con il portavoce regionale Ero Stetti. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, buonasera Domenico, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, una prima valutazione, così ancora diciamo a caldo, su quello che è accaduto.
Allora, le voci che stanno emergendo in questo momento sono abbastanza, al di là di tutto il danno, tutta la questione del pontile e comunque della nave, che dovremo vedere come evolverà nelle prossime ore, al momento ancora sembrano abbastanza rassicuranti. Noi stiamo lavorando ovviamente per far pressione sul governo per un intervento tempestivo, anche grazie ad Angelo Bonelli, che ha appena fatto anche un'interrogazione parlamentare e sta facendo pressione sul governo, perché ovviamente in queste situazioni la tempestività è sempre fondamentale.
Più in generale, che considerazioni si possono fare su questo incidente?
Ma su questo incidente adesso io credo che sulle dinamiche dovrà fare luce chiaramente l'indagine che vi sarà, però indubbiamente servirebbero dei protocolli diversi anche per le navi che si spostano sotto costa, e che ovviamente quando avvengono poi degli incidenti di questo tipo si rischia sempre un disastro ambientale, che per chi non è sensibile alle questioni ecologiche però va poi a creare anche un danno economico importante, perché ricordiamo insomma che la zona apuania della Versilia con la costa ci lavorano insomma sostanzialmente, quindi un'economia importante.
Al di là del insomma di tutto, la cosa che mi sembrava interessante valutare, su questo volevo un suo parere, il fatto che questa nave, no, la Guangrong, è stata costruita nel 99, appartiene a un armatore di Chioggia, da tempo fa la spola tra la Marina di Carrara e Genova, dove trasporta gli scarti di marmo per i lavori di riempimento della realizzazione della nuova diga proprio del porto di Genova. Ma la cosa interessante è che nel 2023 la nave era già stata fermata dopo una serie di controlli a Capitaneria del Porto di Livorno per tutta una serie di infrazioni anche gravi alla normativa sulla sicurezza in generale, ambientale e dei lavoratori. Eppure questa nave è ingaggiata da Fincantieri, che per chi non lo sapesse è una partecipata del Ministero dell'Economia che attraverso Cassa Depositi e Prestiti detiene appunto, mi sembra, il 75% di Fincantieri. Strano, no? Cioè nel senso che si affidi a una nave del genere.
Questo è quello che sta emergendo dalle carte e vorremmo fare assolutamente nei prossimi giorni luce, perché se questa è la situazione è assolutamente grave, insomma ci sono delle responsabilità importanti per noi, ovviamente oltre il danno la beffa, perché oltre al fatto che trasportano la distruzione delle Alpi Apuane, che noi denunciamo da tempo essere un'economia che ormai crea più danni al territorio che non ricchezza, ci si affida anche a delle navi che apparentemente non sono affidabili, insomma, soprattutto da parte di Fincantieri. Ci auguriamo che questa sia un'informazione che sia uscita in questo momento e non sia così, perché altrimenti è di una gravità.
Al momento non
enorme.
È stata smentita, battuta anche dall'agenzia di stampa, pare che questo fermo, che risale a poco più di un anno, non è una cosa indietro molto nel tempo. Comunque giustamente aspetteremo quelle che sono le risultanze delle indagini. Intanto grazie a Rossetti.
Noi continuiamo a monitorare e quindi vi aggiorneremo anche su tutta questa situazione.
Naturalmente, grazie a Rossetti.
Grazie mille, grazie, buonasera.
Portavoce regionale Europa Verde.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Le opportunità offerte dal Ministero dell'Istruzione alle regioni per i piani di dimensionamento scolastico sono opportunità molto importanti, temo che la Toscana non le abbia raccolte, ma vedremo poi ad ottobre del prossimo anno anche in relazione all'andamento della natalità e vedremo come affrontare il tema in modo definitivo, perché quello è l'ultimo appello, quasi un ultimatum, quello che è stato lanciato da Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione del Merito, che oggi ha visitato l'Istituto Agrario di Firenze, oltre ai cosiddetti accorpamenti non condivisi peraltro dalla sindaca di Firenze Sara Funaro, presente alla visita. Si sono toccati nodi come la condizione dell'edilizia scolastica, l'intelligenza artificiale, il cyberbullismo, la valorizzazione dei prodotti degli istituti tecnici e professionali e la riforma 4+2, ma sentiamo Valditara e la sindaca Funaro ai microfoni di Sandra Salvato.
E noi abbiamo avviato un piano di investimenti notevole, stiamo ristrutturando, riqualificando circa il 20% del patrimonio scolastico in tutta Italia. In Toscana sono 676 milioni e mezzo di investimenti sull'edilizia scolastica, non c'è mai stato un piano così rilevante, certamente innanzitutto grazie ai fondi PNRR, ma anche grazie a un'aggiunta di fondi ministeriali. Ricordiamoci che oltre ai 3 miliardi e 9 del PNRR ne abbiamo aggiunti 1 miliardo e 2 di fondi ministeriali. Fra l'altro, visto che c'è qua il sindaco, lancio anche questa proposta che sta veramente dando dei risultati eccellenti, questo project financing, che consente di risparmiare i 2/3 di fondi pubblici con quindi investimenti privati e un inizio di investimento dell'ente locale.
Per darvi un quadro, solo come città metropolitana sulle scuole superiori noi abbiamo investimenti per circa 130 milioni, tra l'altro di cui una buona parte proprio su Meucci e Galilei, solo in questa scuola 8 milioni per la realizzazione della nuova palestra. Investire sulle infrastrutture scolastiche, investire per innovarle, per renderle sempre più sicure, l'abbiamo visto, non è solo necessario, è sempre più urgente.
Beh, interessante il fatto che il Ministro dell'Istruzione e Merito conosca poco la lingua italiana, perché essendoci Sara Funaro avrebbe dovuto dire la sindaca in quanto prima cittadina, no? Non il sindaco. Vabbè, cose insomma, qui squilia. Ci sono polemiche per l'emergenza a Firenze dopo la bomba d'acqua di ieri mattina che ha paralizzato la città. Le opposizioni chiedono più prevenzione, ma per Palazzo Vecchio si è trattato di un evento imprevedibile. I dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
È vero, a Firenze ieri mattina è venuta giù la pioggia di un mese, per la precisione il 75% delle precipitazioni previste, 50 mm d'acqua. Naturalmente la città ha vissuto una paralisi totale per alcune ore, dalla tranvia al traffico ordinario, ai treni. Città in tilt, disagi diffusi, traffico bloccato, paura per l'innalzamento del Mugnone, mobilitazione totale di polizia municipale, pronto soccorso, squadre con idrovore per i sottopassi allagati ed altro, fino alle 13 quando tutto è finito. E oggi, come da copione, il giorno delle polemiche che però modestamente ruotano intorno ad una parola, caditoie, ovvero i sistemi di drenaggio urbano che servono a intercettare e convogliare le acque nella rete fognaria. Ma veramente tutto qui? La questione viene sollevata dalle opposizioni in consiglio comunale e da Italia Viva. L'assessore alla protezione civile, Laura Spravigna, ricorda che per la giornata era stato annunciato un codice verde, mentre dalla Lega Mossuto parla di una sottovalutazione della situazione. Situazione a cui ormai, lo abbiamo capito, dobbiamo abituarci. Lo dicono anche dalla maggioranza in Palazzo Vecchio. Eventi estremi, violenti, improvvisi, imprevedibili. Le caditoie sono fondamentali, ma lo sforzo deve essere di lungo periodo per rimodellare le nostre città sulla base di questi cambiamenti profondi. Riaccadrà, è già accaduto, lo sappiamo, e sappiamo di abitare città non pensate originariamente per tutto quanto accade oggi, dal traffico alle bombe d'acqua. E tutta la città a dover essere ripensata ovunque, non solo a Firenze, non solo per le caditoie. È la crisi climatica, bellezza, e noi forse non ci possiamo fare più niente.
E alle 18.44 salutiamo e ringraziamo invece Giacomo Bugliani, che è Presidente della Commissione Affari Istituzionali Regione Toscana. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie.
Con lei volevamo parlare di questa legge sulla Toscana diffusa, uso insomma terminologia semplificata per intenderci, che è una legge bandiera, possiamo dire, no, di questa legislatura toscana, visto anche l'impegno e che la dedizione del Presidente della Giunta regionale, una legge che stanzia 2,3 milioni solo per il 25. Che significato ha, Presidente, questa normativa che avete approvato oggi?
Io credo che sia un atto molto importante, che è anche la riprova di un obiettivo di questa legislatura, perché il Presidente Gianni aveva da sempre sostenuto la necessità che nel nostro ordinamento regionale venisse inserita una legge di valorizzazione della Toscana diffusa, cioè di tutti quei territori della regione toscana che per caratteristiche intrinseche, come ad esempio la morfologia del territorio, la montanità, o ancora anche per caratteri estrinseci, come ad esempio il fatto della lontananza rispetto ai centri abitati, scontano la sfida della perifericità. Si tratta quindi di una legge che vuole valorizzare la Toscana diffusa contrapposta alla Toscana cosiddetta densa delle agglomerazioni, quindi la Toscana dove è più facile trovare servizi, la Toscana in generale più facilmente accessibile. E quindi è una legge che prevede innanzitutto uno stanziamento importante, perché come avete detto poco fa sono 2,3 milioni euro soltanto per l'annualità 2025. E io credo, anche da Presidente della Commissione Bilancio, che questa non sarà la cifra finale dello stanziamento che vedremo nel corso dell'anno, perché con lo strumento delle variazioni di bilancio nei prossimi mesi questa cifra potrà essere ulteriormente arricchita e implementata. Ma soprattutto è una legge che vuole andare a valorizzare quella parte di Toscana che era un po' nell'immaginario collettivo di molti, come quella Toscana dei borghi, la Toscana che valorizza l'ambiente, il paesaggio, che ha forti radici storiche e che magari oggi si trova ad affrontare una crescita demografica pressoché inesistente o ancora ad avere la difficoltà di accesso anche a servizi minimi. Quindi La funzione di questa legge è quello di consentire un'operatività immediata alla giunta regionale, di poter dare vita a tutta una serie di bandi ai quali sarà possibile accedere sia da parte dei territori, quindi degli enti pubblici, sia da parte dei privati, anche del mondo delle imprese, per far sì che chi si trova oggi in questi territori possa avere un pochino più di parità di trattamento rispetto a chi risiede nei grandi centri urbani o anche in quei centri che magari, pur non essendo grandi, non hanno problemi collegati alla viabilità, alla copertura sanitaria e quant'altro. Si tratta quindi di una legge che ci consentirà di fare una programmazione delle risorse anche più adeguata e anche tagliata diversamente, perché le risorse regionali e anche quelle nazionali di sviluppo e coesione potranno essere erogate con una programmazione più attenta, ma soprattutto maggiormente concertata con i territori. Quindi gli obiettivi che questa legge si dà sono moltissimi e io sono convinto che già da subito, già dai prossimi mesi, gli effetti benefici di questo intervento normativo si potranno cominciare ad apprezzare in molti territori della Toscana.
Grazie, grazie Giacomo Bugliani, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Grazie, buona serata a voi, grazie.
Intercity Winter 2025 presenta Tondelli Reading terza edizione, a cura di Bruno Casini al Teatro della Limonaia a Sesto Fiorentino in collaborazione con l'associazione 80 Remix. Sabato 1 febbraio alle 20:30 una serata dedicata allo scrittore Pier Vittorio Tondelli con letture e performances. Partecipano Crickets Lullaby, Alderiano Primadei, Sara Maggi, Betty Barsantini, Dimitri Milopoulos, Barbara Pignotti, Michele Rossi, Paolo Baldi, Nicola Vannini e tanti altri. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria a info@teatrodellalimonaia.it.
Porte aperte all'Institut Français di Firenze. Vieni a trovarci e scopri tutta la nostra offerta formativa. Sabato 1 febbraio dalle 10 alle 16. Presentazione dei corsi e delle certificazioni linguistiche, giochi pedagogici e non, karaoke, atelier per bambini e pausa golosa. Vieni a conoscere gli insegnanti e scopri come il francese può rivoluzionarti la vita. Promozione speciale Porte Aperte. Iscriviti ad un corso collettivo in presenza. Ti regaliamo le spese di segreteria. Info e programma completo su institutfrancais.it. La città del teatro Cascina. Mercoledì 5 febbraio alle 21, Marta Cuscuna in Corvide, sguardi di specie, darà vita a sorprendenti corvi ironici disincantati e pronti a svelare il nostro cammino verso il collasso del pianeta. Creati per La fabbrica del mondo di Marco Paolini, questi esseri meccatronici fatti di componentistica industriale e freni di bicicletta offrono uno spettacolo dove ogni gesto è pura energia umana. Prevendita circuito Ticket One. Info lacittadelteatro.it. Contro Radio.
La cronaca, indagini Lampo per venire a capo di almeno uno dei due accoltellamenti che hanno funestato la notte tra sabato e domenica scorsi a Prato e che vedono coinvolti in entrambi i casi altrettante vittime cinesi. I due eventi potrebbero essere collegati, ma di almeno uno degli episodi si conosce ora l'autore, un altro cittadino cinese che ora è indagato per tentato omicidio. L'aggressione è avvenuta nella notte all'interno della ditta in cui lavorano due protagonisti della vicenda del cuore, la China Town Pratese. Dopo le indagini si è scoperto peraltro che l'azienda era fuori da ogni regola, il suo titolare è stato arrestato per sfruttamento del lavoro, in particolare da Giorgio Bernardini.
Primi importanti riscontri sulle violenze e gli accoltellamenti, almeno due avvenuti a Prato la notte tra sabato e domenica scorse. C'è un indagato per tentato omicidio. Si tratta di un connazionale di una delle due vittime, un collega dell'uomo che è stato a lungo in pericolo di vita. Insieme i due lavoravano nottetempo in un laboratorio della città in cui si verificava lo sfruttamento lavorativo. La procura di Prato ha arrestato per questo la scorsa notte, in flagranza di reato, un imprenditore cinese titolare dell'impresa. Il presunto aggressore della vittima accoltellata invece è stato denunciato in attesa di nuovi riscontri nel corso delle indagini. In particolare, a seguito del tentato omicidio, i magistrati spiegano in una nota di aver compreso come l'aggressione sia maturata nel luogo di lavoro, una stamperia per abiti da donna con sede in via Pistoiese, nel cuore della Chinatown pratese. La ditta lavora per conto di imprese italiane e cinesi, ha circa 30 dipendenti, risulta, come scrive la procura, agire in condizioni di sfruttamento lavorativo. Una volta risvegliato dopo essere stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico, l'uomo accoltellato ha raccontato la sua versione dei fatti. Avrebbe subito un'aggressione da un collega con numerose coltellate, poi sarebbe stato portato in strada. Dopo la sua testimonianza è stato emesso un decreto di perquisizione, ispezione e sequestro della sede della ditta, eseguito dai carabinieri di Prato nel corso della notte. L'attività, scrive ancora la procura, ha consentito di individuare 12 lavoratori cinesi privi di permesso di soggiorno. 5 sono stati trovati nel dormitorio allestito sopra gli uffici. L'azienda è risultata dotata di un sistema di videosorveglianza funzionale a segnalare l'esistenza di situazioni di pericolo e munita di un'uscita di sicurezza per consentire di allontanarsi senza essere visti. È stato dunque arrestato il titolare dell'impresa in flagranza di reato.
La protesta contro gli affitti brevi si estende a Pisa. Sono stati affissi infatti i giorni scorsi su key box sparsi al centro cittadino, anche a due passi alla torre pendente, adesivi con scritto "questa città non è un albergo, fermiamo la speculazione degli affitti brevi". L'azione è stata promossa dalla lista di cittadinanza pisana Una città in comune, che chiede una commissione ad hoc con i dirigenti comunali per iniziare un percorso di redazione di un regolamento sugli affitti brevi. E nell'ambito della nostra rubrica dedicata alla crisi abitativa, Viola cerca casa, questa mattina Viola Giacalone ha intervistato Fausto Pascali di Una città in comune.
Non ci sono più abitanti, perché queste case in centro sono abitate da turisti che vengono, stanno per una settimana, ma soprattutto chi invece vorrebbe lavorare e studiare nella città di Pisa oggi trova un mercato degli affitti insostenibili. Parliamo di singole a 300, 400, anche 500 euro, appartamenti che una famiglia neoformata non si può permettere e cerca fuori dalla città, e soprattutto in un contesto in cui invece Pisa è una delle capitali degli sfratti d'Italia oggi, che tutto questo patrimonio immobiliare sia messo a disposizione del mercato turismo e invece non ci sia una gestione da parte dell'amministrazione, che potrebbe destinare parte degli alloggi a allocazioni abitative, insomma per l'emergenza abitativa e per l'edilizia popolare, troviamo scandaloso. Non c'è soltanto lo studente, ma c'è anche queste persone che sono venute a studiare a Pisa e decidono e poi fermarsi, no, a lavorare qui, e quindi lavorano magari precari all'università o al CNR, e queste persone oggi sono letteralmente espulse dalla città, perché questa città non sta più pensando ad includerli sia in termini di servizi sia in termini di soluzioni abitative. Per cui se andiamo a fare un sondaggio scopriamo che mentre prima chi viveva magari in provincia di Pisa o in province limitrofe 10 anni fa si sarebbe trasferito a vivere a Pisa, oggi fa il pendolare.
E ora ci dedichiamo dedichiamo qualche minuto, come stiamo facendo negli ultimi tempi, a cercare di capire quali saranno le ripercussioni dell'elezione di Donald Trump negli Stati Uniti a livello geopolitico, a livello economico, naturalmente forse potremmo dire anche a livello culturale, certamente, o a livello di toponomastica, no? Se vogliamo, visto che vuole cambiare il nome al Golfo del Messico, ha visto mai che vuole cambiare nominazioni anche da queste parti. Dal punto di vista geografico. A parte gli scherzi, buonasera a Federico Romero, storico animericanista, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Naturalmente parliamo di quelle che possono essere ripercussioni in generale, con un occhio in particolare a quello che è il nostro paese e la nostra regione, no? Che peraltro dal punto di vista economico ha un interscambio commerciale molto intenso e con grande attivo rispetto agli Stati Uniti. Cosa potrà cambiare secondo lei?
Beh, è molto difficile prevederlo, perché per adesso abbiamo avuto una serie di dichiarazioni roboanti, minacce. È probabile che ci sarà un innalzamento dei dazi, bisogna vedere su quali merci e se sono fatti per effettivamente estrarre soldi dalle importazioni o sono fatte come strumento negoziale per ottenere magari altri obiettivi. Però è chiaro che chi esporta verso gli Stati Uniti è al momento incerta e possibilmente un po' più difficile di adesso. È anche vero che in passato l'Italia, come l'Europa, si è adeguata a dazi più alti ed è continuato ad esportare, però non è detto, perché questa volta può darsi che Trump decida per misure più drastiche.
Dal punto di vista culturale, invece, in senso più lato, lei che pericoli avverte, o comunque che tipo di discorsi sembra, secondo lei, si possano fare?
Ma mi sembra che i pericoli principali sono tre. Uno è quello di una involuzione tendenzialmente autoritaria all'interno degli Stati Uniti, con una gestione del potere politico molto più accentrato sul presidente, con questi accenti di vendetta verso chi non sta con lui, di persecuzione di potenziali oppositori, di eliminazione di funzionari dal governo e altro. Oltre ovviamente all'espulsione di migranti e quant'altro. Un secondo livello è quello che lui ha già preannunciato con dichiarazioni che riguardano la Groenlandia, Panama, Canada, e cui sembra pensare degli Stati Uniti, che agiscono in maniera esplicitamente imperiale, cercano di estendere il loro territorio, la loro influenza in maniera unilaterale, diretta e forse anche aggressiva. E la terza misura naturalmente è lo smantellare le strutture di collaborazione internazionale, siano le istituzioni internazionali come l'Organizzazione della Sanità, al limite la stessa ONU, il Patto di Parigi per il clima e quant'altro, e quindi sfaldare quel poco che resta di tessuto di cooperazione internazionale a favore invece di antagonismo, concorrenza, rivalità, conflitto, che sembra essere la cifra di Trump.
E in ultima analisi, secondo lei, anche partendo dal nostro osservatorio, per quanto la riguarda, accademico naturalmente, per quanto ci riguarda più territoriale, se vogliamo, abbiamo gli anticorpi per resistere a questo tipo di forza, che comunque diciamo significativa, per usare un termine anche abbastanza blando?
Ne abbiamo pochi, e quei pochi sono male organizzati. Mi sembra che l'unica possibilità sarebbe quella di costruire un'effettiva sovranità e capacità di azione strategica europea sul piano economico, finanziario, tecnologico, al limite anche militare, perché se non si ha quella dimensione forte e possente dell'Europa nel suo insieme, sicuramente i singoli paesi separatamente non possono che doversi piegare ad una pressione da parte di una potenza così forte come quella americana.
Grazie, buona serata, grazie di essere stato con noi, Federico Romero.
Grazie a voi, buonasera.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord, il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione mare, code per un incidente adesso risolto tra Firenze Viadotto del Ponte all'Indiano e la Strassigna. Si segnalano code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Fino al 18 marzo uscita chiusa a Livorno Aurelia provenendo da Livorno. Fino al 16 aprile chiusi per lavori il nodo di allacciamento tra la FIPLI e la 12 a Colle Salvetti provenendo da Firenze e il bivio della FIPLI provenendo dalla 12 in direzione sud. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Jammin', jammin', and I hope you like jammin' too. And the rules ain't no
È recente la truffa di cui è rimasta vittima una dottoressa, la quale è stata rubata la tredicesima in seguito a un furto di identità digitale. I controlli hanno consentito di appurare che un hacker si era impossessato dei dati della donna, aveva aperto uno SPID tramite il quale aveva cambiato le coordinate bancarie. Pensate, Viola Giacalone ha chiesto a Sara Storino di ADUC, l'Associazione per i diritti agli utenti e dei consumatori, come prevenire o cosa fare in questi casi.
In questo caso una dottoressa ha perso la possibilità di vedersi accreditata la propria tredicesima in quanto un hacker ha recuperato il documento di identità di questa dottoressa, forse anche unitamente al codice fiscale della stessa, e ha attivato lo SPID. Con questo SPID ha avuto libero accesso alla sezione NoiPA, sezione pagamenti, e ha mutato le coordinate bancarie su cui gli stipendi e quindi anche la tredicesima della dottoressa dovevano essere accreditati. Non abbiamo al momento notizie se sia successo anche ad altri, però potenzialmente potrebbe essere successo anche ad altri.
Cosa fare in questi casi?
Ci sono delle condotte preventive che devono essere tenute. Sarebbe buona norma controllare il proprio conto corrente con una determinata frequenza, controllare anche i propri accessi telematici tramite SPID per verificare che non ci siano stati dei mutamenti, ma ancora prima evitare di distribuire la propria carta d'identità. Nel momento in cui il documento d'identità viene inviato, noi non sappiamo l'uso che ne verrà fatto e quindi i documenti d'identità non devono essere mai inviati. Nel momento in cui invece si rimane vittima della truffa, vanno fatte due cose. La prima è andare a denunciare lo smarrimento del documento. Dopo che è stato fatto questo passaggio, va fatto la denuncia di furto d'identità a carico di ignoti.
Quali lotte, quali vertenze e quali controprogettualità si registrano nelle città tra la finalizzazione di spazi, beni e servizi, la finanziarizzazione di spazi, beni e servizi? Cosa accade a Bologna, Milano, Pisa, Livorno in questo senso? È il viaggio portato avanti dal laboratorio politico per un'altra città, FCA Firenze Città Aperta, in un ciclo di 3 incontri con attivisti, attivisti, studiose e studiosi provenienti da realtà territoriali. Primo appuntamento oggi alle 18 alla Casa del Popolo di San Niccolò, Bologna, consumo di suolo e democrazia. Sentiamo Ilaria Agostini per un'altra città.
Mettendo a confronto, a paragone queste tre città, vogliamo far emergere quali sono questi processi che incidono così fortemente nelle politiche, soprattutto nelle politiche urbanistiche. La trasformazione dello spazio urbano, della casa, del diritto alla casa, la trasformazione delle politiche urbanistiche che si sono trasformate con parole, no? Tipo competitività, attrattività, marketing urbano, tutte queste cose qui in negoziazione hanno ovviamente prodotto una reazione dal basso e quindi quello che ci interessa, appunto, avendo invitato attivisti studiosi, è capire anche non solo l'analisi su ciò che accade, ma ciò che accade, diciamo, ai livelli politici, ma ciò anche che accade sul territorio, no? Per cui mettere a confronto le pratiche, come dire, dal basso, di resistenza organizzata, civile, come vogliamo chiamarle, ci serve, diciamo così, per mettere in crisi le crepe di questo sistema, le fessure, cioè poter vedere al di là, poter iniziare o comunque proseguire ad immaginare altre possibilità per le città, no? Cioè un avvenire che sia altro per i nostri spazi urbani e che possa, come dire, che abbia un segno ostinatamente contrario al processo di spoliazione in atto.
Dall'8 al 10 febbraio alla Fortezza d'Abasso di Firenze arriva il Salone del Gusto di Pitti, Taste, che quest'anno diventa maggiorenne, presentata oggi la 18ª edizione con oltre 750 aziende dell'agroalimentare italiano, con i suoi 680 miliardi di fatturato nel 2023, rappresenta l'8% del PIL del nostro paese per valore aggiunto, nato sotto il segno del gusto, il titolo del calendario, accompagnato anche dagli eventi collaterali di Fuori di Taste, è uno speciale speciale dedicato ai cosiddetti vini eroici, di cui ci parla Agostino Poletto, direttore generale di PT Immagine, intervistato da Chiara Brilli.
Arriviamo a test in ambito quasi astrologico, costellazioni di gusti. Qual è la chiave di lettura per il pubblico e i fruitori?
Beh, test 18 effettivamente è nata sotto il segno del gusto. Costellazioni perché le nostre aziende, che sono oltre 750, sono un po' come delle stelle che brillano individualmente, ma poi hanno la capacità grandissima di combinarsi, di stare assieme, di creare delle costellazioni, anche sempre molto diverse una dall'altra, per cui questa è un po' la ricchezza di test. E quest'anno questa ricchezza si articola, nel senso che, come dicevo, sicuramente i numeri crescono, ma non è soltanto una questione di numeri, è una questione anche di qualità, di crescita, di articolazione. Quest'anno apriamo ai vini eroici, e sono vigne che si situano in punti difficili, possono essere le pendici di un vulcano, possono essere alcune colline irraggiungibili con i mezzi, lavorazioni che vengono fatte in periodi completamente diversi, insomma qualche cosa che ha a che fare con il territorio, ma con un territorio che ha delle particolarità e quindi anche delle asperità e che richiede dei lavoratori e quindi dei viticoltori che siano un po' eroici.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera richiama un progetto che si chiama Vi parlo di me, è un progetto di arte e umanità, e quindi già questo ci fa entrare nel contesto delle storie belle da raccontare, ancor di più perché nasce nel cuore della casa circondaria di Lucca. Allora, noi parliamo molto spesso di questioni relative al carcere e ai noi sappiamo bene come la situazione sia drammatica in molti dei penitenziari italiani, in particolar modo toscani. Segnatamente spesso parliamo delle tragedie di Sollicciano, ma non solo. E allora questa è una storia bella che vi vogliamo raccontare, ve la raccontiamo insieme con l'ideatore, che è Francesco Zavattari. Grazie di essere con noi.
Grazie a te, grazie a voi e agli ascoltatori di Controradio. Buonasera Domenico, buonasera a tutti.
Allora Francesco, raccontaci innanzitutto di cosa si tratta, che progetto è questo Vi parlo di me?
Allora Domenico, come dice il titolo stesso, l'idea è quella di dare voce alle persone, ai protagonisti di questo progetto. Come io ho la possibilità, la fortuna e il piacere di fare in molti contesti in Italia e all'estero, e diciamo, quindi per me, tra virgolette, non fa nessuna differenza e non fa eccezione anche riuscire a farlo in un contesto del genere, nel senso che per me quelle sono persone chiaramente come tutte le altre, quindi come io ho la possibilità di fotografare e di ascoltare e di cogliere, diciamo, un po' i racconti di tante persone in tanti contesti, questo era un contesto che io volevo fortemente indagare e che fino adesso, diciamo, non ero ancora mai riuscito a raggiungere.
Perché? Perché volevi? Tu sei un art designer, un fotografo di fama internazionale, perché volevi, come hai detto, fortemente indagare proprio questo contesto?
Allora, ci sono moltissime ragioni, non avremmo il tempo di elencarle tutte, però in sintesi ti posso dire questo. L'ho scritto anche ieri in un post: io sono molto allergico al giudizio nei confronti delle persone, quindi persone che di per sé si trovano in una condizione naturalmente di giudizio e che si trovano in quella condizione perché sono state giudicate, sono persone che comunque in qualche modo meritano la mia attenzione e il mio rispetto, perché io sono fortemente convinto del fatto che ci siano tante dinamiche per cui quelle persone sono in quella situazione. Lo sono io e lo sono anche, diciamo, le persone che hanno collaborato con me allo sviluppo di questo progetto, in primis Mia Pisano, che è l'assessore al comune di Lucca per la cultura. E quindi il ragionamento è quello di andare a trovare queste persone, poiché loro non possono venire incontro a quello che io faccio di solito attraverso la mia arte, la mia fotografia. Quindi è un cluster di persone a cui è interdetta la facoltà di vedere quello che faccio, di ascoltare quello che ho da dire, come invece non è interdetto a tutto il resto del mondo. E quindi è un po' il Maometto che va alla montagna o viceversa. In questo caso mi interessava poter andare a comunicare a loro quello che loro non potrebbero ascoltare e fruire direttamente da me in altre situazioni.
Ecco, diciamo anche l'assessore alla cultura Mia Pisano ha avuto una lunga esperienza come garante dei detenuti, no, presso la casa circondaria di Lucca, quindi ha una particolare sensibilità. Un'operazione a specchio, un po' quella che ci raccontavo, che poi sarà anche si ripercuoterà in un'operazione a specchio di restituzione, no, di condivisione con i protagonisti del materiale, cioè fotografico e del docufilm che tu realizzerai e che verrà presentato per prima cosa all'interno proprio della casa circondariale.
Assolutamente, infatti ecco, questo è un po' il primo terreno comune su cui si sono trovate tutte le persone che hanno in questi mesi parlato di questo progetto, a cominciare appunto da Mia Pisano, ma anche naturalmente la dirigenza del carcere, che io ringrazio, della casa circondariale, che io ringrazio vivamente per una grandissima attenzione e sensibilità che è stata posta, a cominciare dalla dottoressa Santina Savoca e il suo staff, Fabiola Giannecchini in primis, che è responsabile dell'area trattamentale, con cui io ho avuto molti interscambi in questi mesi, e abbiamo subito tutti capito che la cosa giusta sarebbe stata quella di far esordire l'esposizione e il docufilm proprio all'interno della casa circondariale, perché in primis sono quelle persone che voglio e vorrò che si rivedano attraverso il filtro del mio obiettivo e della mia sensibilità, poi che vengano raccontate al resto del mondo. Però che la prima overture di questo progetto non dovrà puntare al glamour, alla passerella, dovrà puntare alla valorizzazione delle persone stesse che ne faranno parte del progetto. Questa era la mia idea e ha trovato subito assolutamente terreno comune con tutte le persone in causa.
Allora Francesco, naturalmente siamo molto curiosi poi di vedere quello che realizzerai, i migliori auguri di un ottimo lavoro, insomma auguri peraltro superflui, c'è sempre bisogno, no? Perché poi in questi casi entrano in gioco, come dicevi, tante dinamiche diverse, tante sensibilità. I tempi del progetto?
Allora guarda, i tempi, appunto, il primo incontro avverrà ora venerdì, quando io avrò la possibilità di incontrare per la prima volta i detenuti che vorranno partecipare a questa prima anticipazione. In quell'occasione gli parlerò un po' di me, gli parlerò di quello che è la mia esperienza, gli parlerò un po' del colore, che è l'elemento fondante della mia carriera e della mia vita, e soprattutto in quell'occasione spiegherò per bene a loro qual è il senso del progetto Vi parlo di me, e chi di loro vorrà partecipare poi chiaramente attraverso la dirigenza della casa circondariale potrà aderire, e a quel punto sulla base dell'adesione calcoleremo il numero di volte che ci vorranno per poi produrre tutto questo, anche perché io non sono solito incontrare o stare con le persone per 30 secondi, è una cosa che deve essere fatta nel tempo e nel modo giusto, dando la giusta attenzione. Quindi sulla base del numero di detenuti che vorranno partecipare verrà fatto il calendario, e quindi naturalmente l'uscita e la presentazione poi dell'output di tutto questo varierà naturalmente sulla base dei tempi che saranno necessari per realizzarlo, comunque tendenzialmente ti direi nel corso del 2025.
E noi seguiremo naturalmente, tienici aggiornati. Grazie Francesco Zavattari.
Grazie mille a te, grazie.
Vi parlo di me.
A tutti.
Buona serata.
Altrettanto a voi e a tutti gli ascoltatori di Controradio, grazie mille.
Siamo alle previsioni del tempo, però brevemente alcune notizie. A Firenze, i vigili del fuoco e del comando sede centrale sono intervenuti intorno alle 17:40 in via Taddeo Alderotti presso l'ex officina Galileo per un incendio che si è sviluppato all'interno di un edificio in disuso. Sul posto è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco, ha effettuato lo spengimento dell'incendio di masserizie e ha verificato l'eventuale presenza di persone rimaste coinvolte. Sul posto inviata anche un autobot e il carro aria, presenti in via precauzionale anche il personale sanitario. A Pisa, uno dei due ladri che ieri sera hanno tentato un furto in un casolare disabitato nel Pisano è morto in ospedale in conseguenza delle gravissime ustioni riportate nell'esplosione della cassaforte. Lo si apprende a fonti sanitarie. La vittima è un uomo di 26 anni, era rimasto ferito insieme ad un collega di 36 anni che è ancora ricoverato in gravi condizioni al centro ustioni dell'ospedale di Pisa. Una richiesta di condanna a 6 anni anni e 4 mesi di carcere, quella avanzata invece durante la requisitoria dal PM Tribunale di Siena Valentina Mangini nei confronti di Alessandro Cappiello, giovane imputato per violenza sessuale di gruppo ai danni di una 21enne nel maggio 2021 in un appartamento del pieno centro della città. Per lo stesso capo di imputazione sono già stati condannati a 6 anni con rito abbreviato il calciatore, attualmente in forza alla Reggiana, Manola Portanova e lo zio. E siamo alle previsioni del tempo. Domani sulla Toscana cielo parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso, con addensamenti più consistenti in prossimità della fascia costiera e provincia di Massa Carrara, dove non sono escluse deboli isolate precipitazioni, venti di scirocco deboli o al più moderati sulla costa, ma di poco mossi o mossi al largo. Le temperature in calo ulteriore alle minime, prossime allo zero nelle pianure più interne, quasi stazionarie invece le massime. È tutto alle 19:17. Grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline Sera.